Buonasera e bentornati ad un'altra misteriosa, incredibile e fantasmagorica puntata di Notte Horror. E come ogni giovedì vi introduciamo in un mito, in un racconto, in una storia fantastica. Con me Maura Parolini.
Ciao a tutti ed eccoci qui a parlare di cose misteriosissime.
E come sempre contributo da lontano Matteo Curtoni, che come abbiamo detto l'altra volta è presente in spirito o in fantasma.
È in fantasma e poi scopriremo anche quale parte della sua anima è qui con noi, perché a quanto pare di anime ne abbiamo più di una.
Ed è lui che cura, come ormai da tempi immemori, tutta la parte grafica e anche parzialmente quella musicale per i nostri contributi, per i nostri viaggi di atmosfera all'interno di Notte Horror. E questa puntata, indovinate di che cosa parleremo? Fatevi fuorviare dalla canzone delle Bengals, Walk Like an Egyptian. Questa sera affronteremo un tema molto profondo, molto importante, come i temi che di solito affrontiamo. Questa sera parliamo di Egitto. Parliamo di Egitto declinato attraverso i miti e i riti che contraddistinguono il culto dei morti, il culto dei trapassati. Parliamo di Egitto, parliamo di egittologia e parliamo per i profani di ciò che comunemente viene indicato come mummie. La mummia è un archetipo dell'horror e da personaggio che attraversa i nostri sogni, il nostro immaginario anche quotidiano. Andiamo però all'indietro nel tempo come nostro solito, come è poi il fulcro di Notte Horror, e cominciamo un viaggio a ritroso nel tempo.
Un viaggio nell'oscurità, perché è questo di cui parliamo. Parliamo di un viaggio nell'oscurità verso la luce. Quando il morto, il defunto, veniva, e parliamo comunque di dignitari, di faraoni, venivano poi imbalsamati, un procedimento che durava ben 70 giorni, venivano poi riposti dentro dei sarcofagi meravigliosi, a quelli che andava bene anche dentro delle piramidi meravigliose, e iniziavano un viaggio.
Questo viaggio nell'immaginario comune è contraddistinto da alcune icone. Noi tutti conosciamo, chi più chi meno, e impariamo a conoscerli fortunatamente da bambini, conosciamo poi delle icone, delle rappresentazioni dell'Egitto antico, magico e misterioso. Parliamo di piramidi, parliamo di sfingi e parliamo di tutto la ricerca, gli scavi e gli approfondimenti che sono stati fatti nel corso dei secoli. Come si può dire in gergo, c'è tanta roba,
tanta carne al fuoco, sì,
tante suggestioni. Cercheremo di affrontarlo in maniera per quanto possibile lineare, perché anche voi possiate capire ed entrare in questo immaginario che è stato celebrato attraverso film, attraverso romanzi, attraverso poi l'iconografia popolare, ed è quello che a volte diventa anche più suggestivo. E questo poi è il viaggio nell'ombra misteriosa.
Nell'ombra misteriosa. E di che cosa parliamo soprattutto? Parliamo stasera anche di una sorta di virus, ma un virus un po' particolare, l'egittomania. L'egittomania che cosa ci porta? Ci porta a interessarci, a appassionarci e a vivere per un mondo che ormai è passato, ma che comunque continua a darci scoperte, continua a incantarci e a stregarci. Mummia Connection è proprio questo, un'egittomania che è iniziata secoli fa, perché noi stiamo parlando di Napoleone e del suo arrivo in Egitto. È lui, mentre stanno scavando delle trincee, non lui in persona, ma insomma mentre stanno scavando le trincee, che trovano qualcosa di speciale, di particolare, che è la stele che noi conosciamo come stele di Rosetta. Ed è da lì che incomincia l'Europa a riscoprire l'Egitto. Ricordiamoci che l'impero romano ovviamente l'aveva conosciuto e si era sovrapposto anche all'Egitto, all'antico Egitto. Ma a partire dall'Ottocento e con Napoleone inizia proprio l'Europa a focalizzarsi sull'antico Egitto e diventa una passione travolgente. Tanto che i reperti, allora poi venivano fatti gli scavi, i reperti poi finivano nei musei di Parigi, nei musei di Londra, e con essi arrivava anche qualcosa di particolare. Arrivava la paura.
Into the abyss I fall, the eye of horror.
E con gli Iron Maiden di Power Slave siamo dentro al mistero. Parliamo di antico Egitto, parliamo di mummie.
E di Mummia Connection. Perché la civiltà egizia è riuscita a insinuarsi ovunque nel mondo occidentale, unendo persone e luoghi anche molto distanti tra loro, a trasformarsi in una vera e propria passione, una mania, in una fissazione. Io da piccola avevo in casa una serie di libroni illustrati sulle grandi religioni del mondo e naturalmente uno era dedicato alla religione egizia. C'erano foto e illustrazioni di piramidi e templi e io impazzivo, io passavo le giornate, più che a leggere devo dire, a guardare le illustrazioni ed erano meravigliose perché ti catapultavano in un mondo che aveva davvero qualcosa di magico. Quando parliamo di Egitto e parliamo di religione egiziana, parliamo anche di magia egiziana. Le due, quello che noi consideriamo separato, invece allora non lo era. E soprattutto, che cosa ci viene in mente quando parliamo di Egitto? Beh, la mummia, e da qui Mummia Connection. Perché? Perché è un archetipo, perché come il vampiro, ebbene sì, stiamo parlando di vita eterna, di una vita che va oltre la nostra, ma è una vita un po' particolare, perché la vita poi eterna degli antichi egiziani era una vita che rispecchiava in modo assolutamente paradisiaco e perfetta quella che avevano condotto sulla terra. Devo dire che il procedimento più interessante è anche quello più horror, che consiglio a tutti di leggersi nei minimi particolari, li trovate tutto, ma è proprio la mummificazione, l'imbalsamazione. Come abbiamo detto, durava 70 giorni, richiedeva l'estrazione, iniziavano con l'estrazione di tutte le parti molli del corpo, cervello, cuore, viscere, e questo per fermare l'attività batterica. Poi il corpo veniva trattato con natron, che è quella che noi conosciamo come soda, che asciugava i tessuti, e così anche le viscere che venivano riposte o nel corpo oppure nei famosi vasi canopi. Quando il corpo veniva spalmato, quindi il corpo veniva spalmato con resine e oli profumati e avvolte da bende, le famose bende della mummia, e si poteva arrivare persino a 20 strati di bende, e in queste bende però non venivano solo avvolte, dentro queste bende venivano riposti amuleti, pergamene, e tutto questo perché il morto nell'aldilà, la sua parte di anima che viaggiava e andava a unirsi agli dèi e alle divinità, aveva bisogno di questi amuleti. Perché? Perché il viaggio nell'aldilà era rischioso, pericoloso, e si incontravano tantissimi pericoli. Quando noi parliamo del libro dei morti degli antichi egizi, non dobbiamo pensare a una cosa tipo, non so, la nostra Bibbia, cioè non è un testo sacro in questo senso, ma è un testo sacro fatto da diversi incantesimi, da formule vere e proprie che il morto doveva recitare per respingere gli attacchi dei pericoli che lo aspettavano nell'aldilà.
E infatti, come hai detto tu, la civiltà egizia incanta e non smette mai di esercitare questo fascino misterioso, perché attraverso i loro riti è chiaro verificare il rapporto tra umano e divino. E questo delicatissimo procedimento ha consentito anche a noi di accedere a un pezzettino della loro cultura, a una parte poi della loro storia millenaria, perché ricordiamolo, la storia dell'antico Egitto dura migliaia di anni. Tra poco avremo ospite la professoressa Patrizia Piacentini, egittologa dell'Università Statale di Milano, che ci racconterà con maggiori dettagli in che cosa consiste poi la parte poi archeologica, la parte storica dell'antico Egitto. Adesso noi ci lasciamo prendere dalle suggestioni e dall'amore, dalla passione per l'Egitto. Siamo un po' egittologi anche noi sulle orme di Napoleone, perché veramente l'argomento è molto molto esteso.
Noi siamo più sull'archeomitologia, questo mito meraviglioso che non tramonta mai e continua a replicarsi. Che cosa si replica? Si replica ovviamente questo immaginario di questo sotterraneo, di questi dei che poi portavano alla luce il defunto. Io ero appassionatissima del momento, poi il momento finale in cui in realtà il morto, insomma, aveva passato tutti i pericoli, arrivava lì, arrivava davanti a Osiride, ma prima di poter di sedersi accanto a lui, di diventare finalmente
Osiride,
divinità,
diciamolo, che è il signore dell'oltretomba.
Il signore dell'oltretomba, esatto, doveva pesare il cuore. Allora, la pesatura del cuore constava di questo: sia su una bilancia si posava da una parte il cuore, dall'altra la piuma della dea Maat, che è la signora dell'ordine cosmico e della giustizia. Se il cuore era più pesante della piuma, ciao ciao, veniva mangiato dal cosiddetto divoratore, dal divoratore di cuori o divoratore di morti. E se invece il suo cuore era più leggero, poteva finalmente accedere al vero e proprio al di là, felice, sereno. Una parte, diciamo che questa era l'anima che diventava poi divina. C'era poi una parte dell'anima che restava insieme alla mummia nella tomba, ed era un'anima, una parte dell'anima che poteva anche uscire, andarsi in giro, mutare, era un mutaforma. E tutto questo è molto interessante, perché la questione del fatto che ci siano più anime permetteva poi a questi morti di vivere anche più vite.
Come sappiamo tutto ciò? Noi lo sappiamo perché attraverso i loro procedimenti sono arrivate fino a noi testimonianze di quello che era non solo la vita quotidiana, ma il loro culto dei morti, le loro abitudini, i loro racconti, le loro storie. Quindi attraverso la conservazione e anche l'attento riscontro, l'attento racconto attraverso i geroglifici, sono arrivate fino a noi quantità inenarrabili di testimonianze, e molte sono arrivate anche nella cultura occidentale, poi le abbiamo deportate e trasportate in Europa.
Assolutamente, e anche assimilate. Diciamo che la scoperta che più ha forse lasciato un'impronta nel mondo occidentale è quella della famosa tomba di Tutankhamon.
Ma su questa cosa, che poi ha generato mitologia e mitologia, vi racconteremo, se c'è spazio, in finale, perché tra poco avremo chi gli scavi li effettua sul posto. parlare di Egitto, di antichità egiziane, non è un tema semplice, perché sono millenni di civiltà. Noi abbiamo introdotto brevemente il fascino e la curiosità che attira le generazioni, per fortuna, contemporanee, e abbiamo in linea la professoressa Patrizia Piacentini, che è professoressa di archeologia egiziana, quindi è una persona che ha dedicato all'Egitto, allo studio dell'antico Egitto, tutta la sua vita. Possiamo dire così, professoressa? Buongiorno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie. Sì, da quando ero molto piccola, in realtà, tutta la vita, e senza mai perdere la passione, devo dire.
E poi dirige anche la missione italo-egiziana ad Assan Ovest, che è una missione di scavo, una missione di scavo archeologico.
Sì, in effetti noi lavoriamo ormai da vari anni ad Aswan, che è la frontiera meridionale dell'Egitto. Noi siamo praticamente al tropico, subtropico, dove si apre oggi anche il lago Nasser, no? Dopo la costruzione della diga di Aswan. E appunto abbiamo iniziato con quello che noi chiamiamo un survey, cioè una prima indagine nel 2018, e dal 2019 stiamo appunto scavando una grandissima necropoli, quindi un'enorme quantità di tombe che abbiamo scoperto su una collina desertica di fronte a questa meravigliosa città di Aswan, e abbiamo appunto portato alla luce circa 300 tombe, e ne abbiamo scavate alcune in modo molto minuzioso, insomma dettagliato, a partire dal 2019, e poi abbiamo continuato in questi anni.
Professoressa, è un progetto veramente splendido, che tra l'altro è fatto in collaborazione con il governo egiziano, una missione italo-egiziana dell'università, poi sì, anche diciamolo, perché è dell'Università Statale di Milano, di cui lei è docente.
Sì, certo, sì, sono stati i colleghi egiziani, appunto il ministro egiziano delle antichità, Khaled Elenani, che ci ha invitato a fine del 2016 a intervenire, quando appunto è stato trovato questo enorme sito che sembrava promettere molto bene. Quindi noi abbiamo accettato questo invito, siamo stati molto felici di accettarlo, e in effetti è stata veramente una bella scoperta, perché noi scaviamo questa necropoli che copre circa 1000 anni di storia. Siamo tra più o meno il VII secolo avanti Cristo e il III secolo dopo Cristo, quindi siamo nella fase finale della storia egiziana, che, come lei ha detto prima, è lunghissima, è di millenni. E di quel periodo, in questa città di frontiera, è sempre stata la frontiera meridionale dell'Egitto, si conoscevano le persone, diciamo, tramite dei papiri, tramite i luoghi dove avevano abitato, ma non avevamo i loro corpi, non avevamo il luogo in cui, appunto, non sapevamo dove fossero stati sepolti. E quindi abbiamo trovato, come io l'ho definito quando facemmo quella scoperta, l'anello mancante, no? Abbiamo trovato in realtà i corpi di queste persone, e quello che faremo in particolare quest'anno con la missione che sta per cominciare è di portare con noi, oltre a giovani egittologi che stanno cominciando, oltre a persone che, insomma, esperte di archeologia egiziana, anche dei medici legali, diciamo, degli esperti che ci aiutano a studiare, a fare le radiografie, a conoscere proprio in dettaglio queste persone, poi portiamo con noi, non so, delle esperte di chimica, delle esperte di botanica, insomma tutta una serie anche di esperti di scienze dure, no? Come vengono chiamate, accanto a quelle umanistiche, perché noi cerchiamo proprio di andare all'essenza, no? Di cercare di capire come vivevano queste persone, non so, che cosa mangiavano, di che cosa si erano ammalati, di che cosa erano morti, come avevano vissuto, insomma cercare proprio di andare radice, non solo di scoprire degli oggetti o di scoprire, ne abbiamo scoperti tanti, anche molto belli, ma ci interessa soprattutto ricostruire appunto il passato di queste persone e cercare di entrare in qualche modo nella loro vita e nel modo in cui poi sono passate nell'aldilà, diciamo così. Insomma, una bella missione, devo dire, un grosso sforzo, insomma, anche della nostra università, in cui appunto tante persone, tanti esperti di discipline diverse si sono messi insieme per hanno risposto alla mia chiamata, se così posso dire. Sono molto contenta di questa cosa, perché io credo molto nel lavoro insieme ai colleghi di altre discipline, quello che noi chiamiamo il lavoro interdisciplinare, no? Penso sia molto importante.
Professore, sentirla parlare è incredibile, perché si sente proprio la passione, si illumina, se una voce si può illuminare, si illumina. No, veramente, anzi, se ha bisogno di qualcuno che porti le valigie, perché mi offro volentieri.
No, guardi, anche per chi porta le valigie c'è già la coda.
Immagino. Tra l'altro, ma senta, come si sceglie, come si trova un posto in cui scavare?
Ci sono tanti indizi. Allora, a volte succede un po' per caso, a volte invece, come nel caso di Assuan, di questa necropoli poi che noi stiamo scavando, vi erano un po' di indizi. Non so, molti anni fa si era scoperta un po' per caso molta ceramica che risaliva appunto ai primi secoli prima di Cristo, si erano trovati come delle scorie, si era pensato, beh, qui c'era forse un laboratorio di produzione della ceramica. Poi si vedevano emergere nella collina un po' come dei, non dico dei buchi, ma insomma delle zone che potevano far pensare appunto che lì ci fossero delle tombe. E poi piano piano, appunto, anche grazie all'azione del vento, se voi un giorno verrete a trovarci ad Assuan, a parte il caldo tremendo, no, che c'è al tropico, soprattutto in questa stagione, c'è anche molto vento spesso, e quindi il movimento della sabbia a volte scopre proprio anche delle zone, insomma, che si sono rivelate poi essere delle tombe. E quindi questo, diciamo, è il modo un po' empirico. E poi si possono fare anche delle analisi invece, per esempio geologiche, geofisiche, quindi andare con degli strumenti che leggono il sottosuolo, no? Vedono se ci sono al di sotto, per esempio, dei vuoti e cose del genere, e a quel punto si fa un'indagine più dettagliata e si vede se effettivamente quei vuoti sono, per esempio, delle case sotto, o delle tombe o altre cose, oppure se sono vuoti naturali. Ecco. Quindi si possono usare, insomma, varie tecniche, insomma, da quelle più empiriche a quelle più invece rigorosamente scientifiche. E spesso le due cose vanno anche un po' insieme, cioè prima di cominciare uno scavo si fa anche un'indagine appunto di tipo geofisico, comunque, certo, utilizzando, certo, degli strumenti scientifici, insomma.
Professoressa,
poi ci vuole sempre un po' di fortuna,
ecco,
devo dire.
Un regalo.
Ci vuole sempre.
Professoressa, è un insediamento, come raccontava lei, estremamente numeroso, sia dal punto di vista proprio, sì, quantitativo, perché avete trovato un gran numero di sepolcri, di tombe, sì, e poi avete messo anche alla luce delle scoperte eccezionali. Io ho sentito che sono stati ritrovati anche dei residui di pinoli, o sbaglio?
Ah, sì, certo. E per quello, tra l'altro, che prima ho detto, quest'anno verrà con noi anche una professoressa di botanica della nostra università. Sì, in effetti, scavando una di queste 300 tombe che abbiamo messo in pianta, diciamo, finora, abbiamo trovato in una stanza che risaliva più o meno al primo secolo dopo Cristo, quindi in epoca romana, quando i romani erano già arrivati come conquistatori in Egitto, abbiamo trovato dei semi e analizzandoli ci siamo resi conto che si trattava appunto di semi di pinoli. E questa è una cosa molto particolare in Egitto, non è una scoperta unica, io sono abbastanza modesta in questo, ma molto rara, nel senso che la pianta del Pinus pinea, cioè la pianta del pino da pinoli, insomma, non è una pianta indigena in Egitto, è una pianta di importazione. Quindi ogni tanto si trovano queste pigne e questi pinoli. Però, ripeto, è una cosa molto rara, e essendo di epoca romana, a noi è piaciuto pensare che venissero proprio dall'Italia, dalla,
certo,
penisola italica.
C'è proprio una connessione, noi parliamo di connection, sì, e la connessione, esatto, resta.
Ma la cosa ancora più affascinante è riscoprire le vite di queste persone, sapere che,
certo,
ognuna di queste persone poi aveva una vita, una famiglia, un vissuto, un lavoro, delle speranze. Sì. Io trovo
sì,
che
tra l'altro, scusi se la interrompo, perché
prego,
proprio parlando
di
famiglie e parlando di famiglie e di lavori, ad esempio in una tomba abbiamo trovato due mummie che saranno analizzate quest'anno, che erano ancora completamente coperte dalle bende. Una misurava circa 1,5 metri e l'altra circa 1 metro più o meno, ed erano, le abbiamo trovate proprio come abbracciate una sopra l'altra, e ci è piaciuto pensare che fossero una mamma e il suo bambino. Allora, questo è quello che si pensa lì per lì, e adesso verranno con noi appunto i medici legali che, sottoponendo alla TAC e ad altri esami scientifici queste mummie, ci diranno se effettivamente erano una donna e un ragazzino oppure no. Quindi qui c'è la famiglia, e di fianco tra l'altro c'era un uomo che era, anche lì ci piace immaginare che fosse appunto il padre. Queste erano tombe di famiglia, quindi non è strano trovare insieme appunto persone che facevano parte dello stesso gruppo familiare. E anche qui, non stavolta, sarà un po' più avanti, faremo insieme con i colleghi egiziani delle analisi del DNA che ci permetteranno eventualmente di stabilire dei legami veri e familiari tra queste persone, insomma. E poi lei parlava anche di lavoro, no?
Sì.
E ad esempio due anni fa, nel 19, abbiamo trovato una lunga iscrizione geroglifica all'interno di una tomba. Era un'iscrizione che era sopra un letto funerario, cioè era un letto di legno su cui veniva deposto la mummia, il corpo del defunto, e su questi letti vi era come una lunga iscrizione in cui c'era scritto il nome e il titolo, cioè il lavoro in pratica che la persona ha fatto in vita. E questa persona, che era anche il titolare di questa tomba, si chiamava Pamerich, che è un nome un po' difficile, ma un nome egiziano abbastanza comune, Pamerich, che era addirittura il capo dell'esercito di Aswan. Quindi era un personaggio importante, insomma, e come ho detto prima è una città di frontiera, quindi e c'erano delle guarnigioni militari, c'era un esercito e lui era il capo di queste truppe. Quindi noi cerchiamo proprio di andare, come lei ha detto bene prima, di scoprire queste famiglie, queste persone, quello che facevano in vita, e poi andare più in dettaglio, andare a cercare di capire che cosa mangiavano, tutti i dati, insomma, relativi a queste persone.
È un'indagine per riscoprire il loro stile di vita, la loro cultura, un'indagine certo, indietro nel tempo. Senta, professoressa, ma mi permetta, noi siamo curiosi di sapere che cosa si prova quando si entra finalmente in uno di queste camere, in una di queste camere funerarie, perché mille emozioni, immagino.
Sì, allora, emozioni contrastanti, devo dire, almeno per quello che mi riguarda, nel senso che da una parte ovviamente è una grandissima emozione vedere questi corpi, vedere queste persone e entrare in contatto proprio col passato e scoprirle nel profondo, e dall'altra parte anche un senso, di dubbio, nel senso, io mi sono chiesta, ma che diritto ho di entrare in questa tomba, di disturbare insomma queste persone?
È vero.
Quindi ci si ferma a riflettere, e secondo me, almeno la risposta che io mi sono data, che penso sia quella, almeno per quel che mi riguarda, penso sia quella giusta. La tomba che noi abbiamo scoperto era stata già violata dai ladri nell'antichità, parlo di 2000 anni fa, che avevano anche rovinato un po' queste mummie, avevano rovinato degli oggetti, eccetera. Per cui noi ci siamo detti, noi ripuliamo questa tomba, la studiamo, cerchiamo di capire chi erano queste persone, e poi riporremo le mummie, perlomeno quelle che non, come dire, che non devono essere conservate magari in un magazzino, in un museo, in condizioni, perché sono particolari, perché hanno certe caratteristiche. Noi vorremmo rimetterle all'interno della tomba e quindi ridare loro tutta la loro dignità, insomma, diciamo così. Però ecco, c'è questo sentimento contrastante, da una parte il desiderio di conoscerli, ma non è un desiderio morboso, se posso dire così, ma è proprio un desiderio di, non so, direi quasi condividere le loro vite, insomma, riportarli così alla nostra conoscenza e cercare di sapere su di loro quello che loro hanno in fondo cercato di essere per l'eternità, perché loro si facevano mummificare anche per rimanere per l'eternità e quindi per arrivare fino a noi, come in effetti sono arrivati.
E questo è bellissimo.
Io ho i brividi, no, glielo dico veramente, perché anche io mi sono sempre chiesta, sì, uno vuole conoscere, ma poi c'è da essere il rispetto, e mi dico, se entrassero nella mia tomba, cosa che non faranno mai, tanto non frega niente.
Ma come, però, guardi, ecco, non dica mai, perché tra 2000 anni non lo sappiamo, ecco, cosa succederà.
Però ecco, mi viene da dire, ecco, noi abbiamo questa, il mondo ha una passione per l'Egitto incredibile, per gli egiziani ovviamente tutta questa storia che fa parte della loro identità, come la vivono e come vivono anche il rapporto magari con gli stranieri che arrivano per studiare, per aiutarli anche a conoscere il loro passato.
Certo, ma devo dire che io ho avuto sempre con gli egiziani un rapporto molto, molto buono. Io ho cominciato ad andare in Egitto quando ero molto giovane, avevo poco più di 20 anni, e fin da allora, insomma, ho imparato tantissimo naturalmente dai colleghi egiziani, che erano magari ispettori o direttori delle antichità e così via. E quindi abbiamo sempre lavorato insieme, diciamo così, imparando gli uni dagli altri, loro dal loro paese, che ovviamente conoscono perfettamente, noi portando anche magari certe tecnologie, certe conoscenze che sono magari più sviluppate nelle nostre università. Per quel che riguarda gli egiziani stessi, molti di loro sono molto attaccati appunto al loro paese, al loro passato e così via, e noi cerchiamo sempre, lavorando con loro, anche di coinvolgere molto le generazioni più giovani. Abbiamo fatto, per esempio, dopo il primo anno di scavo, una mostra per i bambini, facendo dei pannelli in cui abbiamo uno dei miei ragazzi, uno dei miei egittologi, che sarà con me anche quest'anno, è un bravissimo disegnatore, e abbiamo fatto come dei fumetti in cui questo Pamerich, il capo dell'esercito di Aswan, è rappresentato bambino raccontando la sua storia, questi egittologi, queste persone strane che sono venute a curiosare nella sua tomba, eccetera. Questa cosa è molto piaciuta ai bambini, come poi facciamo magari in Italia, nei nostri musei, nelle nostre mostre, no? Quindi c'è una volontà di coinvolgimento anche della popolazione locale, partendo naturalmente dai più piccoli, poi dalle scuole e così via. Insomma, quello che nelle università viene oggi chiamato la terza missione, no? Quindi non solo la ricerca e la didattica, ma anche il diffondere le conoscenze a tutti i livelli, insomma, a tutte le età, alle persone che sono curiose, insomma, di conoscere il loro passato.
E noi siamo tra loro, infatti la divulgazione è proprio la prima parte. Tra l'altro lei è anche fondatrice a Milano, all'Università Statale, della Biblioteca di Archeologia. Esatto.
Sì.
Quindi, insomma, a Milano c'è una importantissima biblioteca di studi egiziani qui all'Università Statale, che si distingue perché da lì si possono poi attingere e recuperare tutte le testimonianze delle scoperte. Tra l'altro, professoressa...
Certo, sì, no, quella è l'altra mia grande passione, devo dire.
Quindi è un'abbinata, non solo il lavoro sul campo, ma anche poi tutta la documentazione, l'archiviazione che è proprio a Milano, da cui noi stiamo trasmettendo. E un'ultima domanda, perché poi lei sta per ripartire, gli scavi non si sono interrotti in questo periodo, ma stanno continuando.
Sì, naturalmente come tutto il mondo abbiamo avuto un periodo un po' difficile, però nonostante appunto l'emergenza sanitaria, noi siamo partiti comunque con una piccola missione nel novembre del 2020, e quindi anche il 2020 l'abbiamo fatto praticamente normalmente. Quello su cui ci siamo concentrati in quel momento molto difficile, insomma, tanto per l'Italia quanto per l'Egitto quanto per tutto il mondo, ci siamo concentrati sulla salvaguardia del sito, cioè abbiamo ripulito delle tombe, abbiamo cominciato quello che il lavoro che per quello che diventerà poi un domani un parco archeologico. Quindi stiamo studiando, insomma, come mettere in valore questo sito, questa località, in modo tale che poi un domani i turisti, che speriamo tornino, insomma, a viaggiare nel mondo, ma anche in Egitto, possano visitare questo posto. Quindi abbiamo lavorato più che altro su quello, e anche su per esempio sul restauro, ha parlato prima dei pinoli, ma quindi ci siamo occupati dello studio di oggetti ritrovati, ci siamo occupati di restauro di oggetti, tra cui un meraviglioso legno con una testa di leopardo, insomma cose del genere. E quest'anno invece partiremo per una vera e propria missione di scavo di nuovo, sempre però devo dire di questo mi sta occupando un po' i miei giorni e le mie notti, perché organizzare una missione in cui saremo molto numerosi quest'anno e con tutti i protocolli sanitari che ci sono non è facile, però insomma ci stiamo riuscendo, speriamo, insomma, con tutti i tamponi, i vaccini e tutto quanto.
E questo è vero, sono poi esatto, abbiamo parlato di virus, noi portiamo un virus contemporaneo, laddove poi anche insomma storicamente quando si aprivano poi le tombe c'erano famose maledizioni di cui poi insomma la mitologia è piena, si sono raccontate tante cose.
Sì, però ci sono anche moltissimi egittologi che sono morti centenarie, quindi speriamo di far parte di quelli.
Esatto, questo è importante. Comunque professoressa, noi la ringraziamo tantissimo, intanto le auguriamo buon viaggio e grazie. Speriamo di rivederla presto, allora, al suo ritorno. Quanto durerà questa missione di scavo?
Abbastanza, perché inizierà, quindi noi partiamo il 15 di maggio e torniamo la prima settimana di luglio, torniamo intorno al 6 di luglio, quindi sarà una missione molto lunga e molto calda.
Molto calda.
Ad Assuano oggi c'erano 41 gradi, non so quanto se ne... però pazienza, lavoreremo dall'alba e saltiamo molto presto e iniziamo a lavorare quando sale il sole. E poi il pomeriggio si lavorerà a casa nei magazzini. Insomma.
Questo è il disagio, ma il fascino di una professione così bella, così appassionante. Intanto, grazie per essere stata
grazie
con noi.
Grazie di cuore, grazie perché ci ha illuminato veramente questa giornata un po' cupa. Con questo è bellissimo. Grazie.
Così pensiamo al sole di Assuan,
sì, esatto.
Al sole dell'Egitto.
Sì, grazie
buon lavoro
di cuore
a lei e grazie. Al suo gruppo, e la aspettiamo presto per raccontare poi altre scoperte. E per divulgare anche ai più piccoli, perché questa è una passione che inizia proprio da bambini, con i bambini.
Certo.
E infatti stavo già pensando a un libro con i disegni di Pammarik. Ho detto giusto? Come...
Beh, ve lo porterò, perché lo stiamo finendo proprio in questo. Lo finiremo, anzi, gli ultimi disegni sono pronti, dovremmo finirlo durante la nostra permanenza giù. Ve lo porterò quando torniamo a casa.
Grazie di cuore.
Un'occasione per presentarlo. Grazie ancora, certo. E a presto, buon viaggio,
buon viaggio.
Grazie mille.
Grazie, grazie a voi, buona serata. Grazie.
affascinante comunque. Abbiamo parlato con la professoressa di questi scavi, dei reperti che vengono ancora oggi trovati, perché si pensa che sia finito nel tempo. Invece no, gli scavi continuano.
Continuano. E a proposito di parte divulgativa, quello che poi si divulga molto facilmente è il mito e anche la paura. Parliamo, accennato all'Ottocento, abbiamo accennato poi ad Howard Carter, il famoso scopritore egittologo che ha scoperto la tomba di Tutankhamon, e parliamo anche di una paura che da allora ha invaso l'Occidente, la paura della maledizione della mummia, perché disturbare i morti può portare delle conseguenze. In realtà ci sono delle spiegazioni psicologiche dietro questa paura della maledizione della mummia, proprio perché si parlava di anche stati invasori, parliamo di Napoleone, poi parliamo dell'impero britannico, restava anche una sorta di senso di colpa mal gestito, facciamo così, dall'inconscio collettivo, che diceva cioè non dovremmo andare là a usurpare terre, a portare via reperti eccetera. Per cui che cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati il fatto che sì, noi prendiamo il reperto ma ci portiamo via anche una bella maledizione.
Infatti ne parlavamo proprio.
Ne parlavamo, la professoressa è stata meravigliosa, perché quando ha raccontato di come entra del suo stato d'animo, io mi sono emozionata, perché è una cosa
che... Ti vedevo che eri molto presa. Tanti...
Ma quando ha detto che no, anche i portatori di valigie, cioè c'è la fila,
certo, è vero.
Cioè
è vero.
Mi prenoterò per la prossima volta, si spera.
Poi hai sentito, faranno un parco archeologico.
Meraviglioso.
C'è un progetto.
Meraviglioso. D'altra parte, come anche Pompei. Cioè c'è questa, noi vogliamo vedere e una volta tanto andare, secondo me, vedere sul posto e non soltanto le foto e non soltanto il 3D e non soltanto il digitale, ma proprio spostarsi e vedere fisicamente è un'altra cosa.
Però allora adesso la bella notizia è che finalmente i musei stanno riaprendo, si può di nuovo accedere alle esposizioni. Però il 3D ci aiuta, perché c'è un progetto dell'Università di Pavia che ci sta proprio aiutando e che renderà disponibile che cosa?
Nei prossimi giorni si può mandare un'email, basta avere un account Gmail, per chiedere di assistere proprio allo sbendamento di alcune mummie. E io lo trovo una cosa meravigliosa. Anche qui c'è sempre l'idea che noi andiamo a interferire con quella che era stata una scelta dei defunti, ma d'altra parte, come diceva la professoressa giustamente, sono persone che hanno scelto l'immortalità e che hanno voluto continuare a essere testimoni anche sulla terra, qui sulla nostra terra, nell'aldiqua, di quella che era la loro vita.
Siamo arrivati quasi alla fine e ancora una volta è volato. Anche qui ci diamo appuntamento per una prossima puntata. Ma prima di tutto, allora, abbiamo visto un po', soltanto per breve parte, che cosa rappresenta il culto dei morti e i riti e la religione nell'antico Egitto. Abbiamo aperto uno scavo, uno degli scavi più recenti, guidato poi da una docente italiana dell'Università Statale di Milano, Patrizia Piacentini, che è stata nostra ospite, ma tutto questo per sottolineare come la cultura, la conoscenza e la curiosità sono ancora vive, maledizioni di Tutankhamon a parte. E tra l'altro, proprio un mese fa, al Cairo, 22 faraoni egiziani hanno sfilato in parata. I 18 re e 4 regine dell'antico Egitto sono stati trasferiti dal Museo Egizio al Museo Nazionale della Civiltà Egitta. Questa è stata chiamata la parata dorata dei faraoni. Quindi non solo le loro spoglie, ma figuranti, attori e attrici hanno proprio inscenato una parata monumentale, come se fossero le Olimpiadi dei faraoni. E devo dire che la domanda che tu hai fatto alla professoressa, cioè, è un passato che si attualizza, un passato che diventa sempre più presente.
Ricordiamoci che noi occidentali viviamo tantissimo della cultura egiziana, e che tanti, che noi non diremmo mai, si sono interessati alla cultura egiziana. Ad esempio Sigmund Freud negli ultimi anni della sua vita aveva scritto un saggio, peraltro, su Akhenaton, in cui però diceva che, insomma, alla fine Mosè era di stirpe egiziana e non era un ebreo, cosa che comunque ha suscitato parecchia incredulità e anche rabbia, e anche detto vabbè, ok, Sigmund, vai a giocare con la Sfinge Edipo, vai caro.
Quindi, romanzi, libri, letteratura e tanti riferimenti cinematografici hanno portato poi a noi i reperti dell'antico Egitto, e non fanno paura, cioè la mummia, i faraoni non fanno paura. Abbiamo visto, anzi, che scatenano la curiosità, il rispetto e anche il desiderio di conoscenza e di approfondimento.
Sul fatto che non facciano paura parla per te, perché comunque io a casa comunque due statue, due piccole statuette, no, niente di che, proprio due statuette di Anubi e di Bastet, la dea gatta, e sono proprio dei miei numili, li considero proprio dei compagni di vita. Tra l'altro, proprio in questi giorni continuavo a sognare l'antico Egitto, forse mi stavo preparando per la puntata, e mi stavo sognavo poi sciacalli, sognavo gatti, sognavo sabbia, deserto, bellissimo, cioè intanto che mi sono detto oddio, adesso vado là, faccio la puntata, speriamo che vada tutto bene.
È un'interconnessione,
ma perché fa parte, credo, proprio del nostro inconscio collettivo, anche la stessa, cioè noi siamo affascinati da questo mondo così misterioso. Anche la solo la scrittura è incredibile, i geroglifici che sono stati per tantissimo tempo poi una lingua per noi arcana e segreta, sono meravigliosi. I templi, le piramidi, è tutto un mondo segreto, e noi siamo portati verso il segreto, a voler scoprire che cosa c'è sotto il segreto, e questa è l'egittomania. Io capisco, se dicevo proprio la professoressa, che si illuminava quando parlava, c'era una passione, una gioia, un entusiasmo.
Ti mandiamo in Egitto.
Quei gatti, grazie.
Abbiamo deciso. E c'è anche una curiosità, l'ultima, per raccontare questa passione, moda, questa sintonia. Negli anni 50 poi è diventata anche un colore, o sbaglio?
È diventata il verde Nilo. Il verde Nilo è un colore molto particolare, perché riprende proprio, tutti hanno le loro idee su come debba essere questo verde Nilo. È un salvia un po' opaco, ed è un colore che amava molto Hitchcock.
Bellissimo. Allora sapremo di che colore dipingere le pareti delle nostre stanze, ci dedicheremo all'approfondimento, e è una promessa, questo viaggio è solo iniziato, vero Maura?
Solo iniziato, e chissà, beh, comunque noi di amuleti ne abbiamo, per cui possiamo respingere nemici, attacchi, maledizioni, possiamo cavarcela forse.
La prossima puntata la faremo in un museo, potremo essere in un museo Egitto o no, non perdetevi Notte Horror.
Pomodoro, serizetema, serizetador. I am the one you are looking for. Ya Mustafa, ya Mustafa, say my name girl, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa, don't be ashamed, say ya Mustafa. You like it when I tickle you with my mustache, and I like it when you say to me hush hush. Take me higher like my fire, you are done with my desire. Ya Mustafa, ya Mustafa, say my name girl, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa, don't be ashamed, say ya Mustafa. Just have to say anything you say, I promise I'll obey. If you ever need a place to hide away, I am here for you every night and every day. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, I am the one you are looking for. Ya Mustafa, ya Mustafa, say my name, girl, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa, don't be ashamed, say